Care voci del Tasso, quello che ascolterete è il podcast introduttivo alla nuova serie in arrivo su questo canale, in pieno stile Voci del Tasso, e con la quale speriamo di farvi compagnia nei prossimi mesi.
Con questa nuova serie, infatti, vogliamo raccontare l'Italia di oggi ricostruendone il passato, in modo da capire e scoprire, decennio per decennio, le cause e gli eventi che hanno segnato maggiormente la nostra storia ed il suo evolversi nel tempo, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale e fino ai nostri giorni.
Ciao a tutti, noi siamo Pietro Scotto Rosato
e Matteo Gilardi
e questo è il nuovo podcast delle Voci del Tasso. Ebbene, ad introdurre questa nostra ambiziosissima serie di podcast abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi Marco Cappelli, autore del seguitissimo e premiatissimo podcast Storia d'Italia. Insieme a Marco andremo a ricostruire gli avvenimenti storici e sociali del dopoguerra italiano e che introducono agli anni 50. Quindi Matteo, se sei d'accordo con me, io darei subito il benvenuto a Marco Cappelli di Storia d'Italia. Ciao Marco, benvenuto, come stai?
Ciao ragazzi, è un piacere essere qui con voi, è piacere mio, anzi vi devo ringraziare perché con l'idea che mi avete gettato, mi avete trascinato fuori dalla tarda antichità dove io abito per venire nel XX secolo, che io probabilmente affronterò fra 10 anni, quindi da un certo punto di vista sono molto felice.
Marco, io allora mi approfitto subito di questo tuo entusiasmo per farti già una prima domanda e trascinarti letteralmente nel XX secolo. In realtà molte sono le curiosità che volevamo domandarti, però iniziamo prima ricostruendo quello che è il contesto storico in cui si muove l'Italia nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in che modo soprattutto vi entra e poi vedremo magari come esce.
Ok, quindi andiamo dritti al sodo. Quindi ovviamente la storia di come l'Italia entra nella Seconda Guerra Mondiale è abbastanza nota. È legata al fatto che si trattava di una dittatura fascista, quindi alleata anche ideologicamente con la Germania nazista e sotto un certo punto di vista anche con obiettivi simili di revanchismo contro la sistemazione della Prima Guerra Mondiale. Cosa curiosa, perché a differenza della Germania noi l'avevamo vinta la Prima Guerra Mondiale, però ci sentivamo come se l'avessimo persa. E questo è tutto, si potrebbe fare tutto un discorso sulla psicologia, la psiche degli italiani del tempo. Noi entriamo in guerra e praticamente è un disastro completo. Anno dopo anno veniamo sconfitti su tutti i fronti. E nel 43 arriva il Re d'Azione, perché l'Italia viene invasa dagli alleati in Sicilia prima e poi anche nel resto della penisola. A questo punto
però proprio il 43 rappresenta un giro di boa, Marco.
Eh sì, è proprio un giro di boa, perché il 43 segna l'anno in cui innanzitutto cade il governo Mussolini, sfiduciato dallo stesso organo del fascismo, e poi il nuovo governo Badoglio, eroe della Prima Guerra Mondiale, eroe tra virgolette, insomma, anche lì, però era eroe per gli italiani dell'epoca. Badoglio decide di firmare, dopo 100 giorni circa dalla caduta del fascismo, di firmare l'armistizio con gli alleati. L'armistizio in teoria doveva essere la fine della guerra, per come l'avevano pensato gli italiani. In realtà l'armistizio segna la seconda fase della guerra in Italia, molto molto più cruenta e molto molto più difficile della prima, perché la prima si era ristretta a molte sofferenze per i militari e in parte per i civili. La seconda parte vedrà una vera devastazione della penisola. il centro-nord.
Assolutamente, sarà l'Italia lo scenario di guerra.
Esatto, il centro-nord verrà invaso dai tedeschi. Tra l'altro, il re, il governo italiano, fuggirono da Roma in modo abbastanza rocambolesco e anche abbastanza ignobile, per andare in Sud Italia dagli alleati. Nel centro-nord, e questo è importante per lo sviluppo poi del dopoguerra, si sviluppa varie forme di resistenza, diciamo in modo abbastanza nebuloso, coagulato intorno al consiglio, al CNL. E il CNL è una specie di governo ombra del centro-nord, ovviamente non governa niente per adesso, insomma, però coordina le attività di resistenza, mentre nel centro-sud si mantiene un governo diciamo, tra virgolette, legittimo, quello del re e del suo primo ministro. La tensione nell'immediata dopoguerra, cioè quando si arriva poi al 25 aprile del 45, la guerra di liberazione e la guerra in Italia terminano, c'è una parte d'Italia che, tra virgolette, è rimasta legata al re e una parte d'Italia che invece ha fatto 2 anni di guerra, non 2 anni ma quasi, ignorando completamente il governo, diciamo, tra virgolette, del re. Quindi si crea questa tensione. All'inizio si forma un governo unitario e questo forse sarà la parte poi successiva. Comunque questo è come arriviamo alla fine della guerra. Arriviamo con una situazione politica molto complicata perché ci sono vari attori, ci sono quelli della resistenza, ci sono quelli, diciamo, c'è il re, ci sono anche i fascisti sconfitti, insomma.
Marco, a questo punto avrei anche io una domanda.
Sì.
Alla luce di quanto raccontato fino adesso, appare evidente come il contesto in cui si muove l'Italia risulti essere particolarmente complesso. Volevo però chiederti, secondo te l'Italia, al termine della guerra, può considerarsi più una vincitrice o una vinta? Perché, forse da un punto di vista più istituzionale, ma l'Italia dopo ben 20 anni abbandona quello che è il regime fascista, ed anzi con il referendum istituzionale del 1946 si prepara a dar vita ad una vera democrazia, con una costituzione rigida. Dall'altro lato però, se pensiamo a quelle che sono le conseguenze materiali, che la guerra aveva prodotto, con macerie ed una povertà dilagante, un numero di morti altissimo. Ma in realtà forse anche da un punto di vista più ideologico, se vediamo proprio alle elezioni, al referendum istituzionale del 46, ne emerge una spaccatura all'interno dell'Italia, con un sud fortemente filomonarchico, mentre un nord più liberale e repubblicano. A questo punto rinnovo la domanda, secondo te l'Italia come può essere considerata più una vincitrice o una vinta della Seconda Guerra Mondiale?
Allora, l'Italia per tutto il mondo era una potenza sconfitta, che era stata sconfitta dalla guerra. Noi avevamo fatto la guerra contro gli alleati. Ed è vero che fu riconosciuto al governo Badoglio, poi ai suoi successori, uno status di co-belligerante, che non è alleato, ma comunque diciamo, nelle conferenze di pace l'Italia sedeva con la Germania e il Giappone come potenza sconfitta. Quindi, ma vabbè, quello in realtà tutta l'Europa era sconfitta, vincitori e vinti. Quindi per il mondo l'Italia era una potenza sconfitta. Quello che mitigò in parte appunto la posizione dell'Italia nel consesso mondiale fu questa cosa che c'era stato comunque un cambio di regime, e l'Italia aveva provato in un qualche modo a resistere ai tedeschi nella seconda parte della guerra, o almeno una parte dell'Italia. Perché qui entriamo, cioè, una parte dell'Italia, perché comunque una parte minoritaria, ma non completamente non importante, aveva comunque continuato a combattere con i tedeschi. Quindi il punto è che assolutamente nessuno vedeva l'Italia come una potenza vincitrice. All'interno dell'Italia c'era la parte, l'arco costituzionale che aveva vinto, e questo è un po' il grande equivoco della storia di questo periodo, aveva vinto quella che loro ritenevano la guerra di liberazione, cioè una guerra per liberare l'Italia dal nemico. Però questa guerra era stata vinta semmai dagli anglo-americani, insomma, non è il contributo italiano a quella vittoria è stato importante da un punto di vista morale, secondo me. Da un punto di vista materiale è stato quasi ininfluente, cioè un pochino, insomma, ma non ci dobbiamo illudere, nel senso la guerra in Italia l'hanno vinta gli anglo-americani e in generale l'hanno vinta anglo-americani e sovietici.
Possiamo dire quindi che la nostra è stata una vittoria di riflesso in un certo senso?
No, ma neanche una vittoria di riflesso, cioè è stato un piccolo contributo allo sforzo, ma piccolo contributo, cioè da un punto di vista militare.
Ecco, voglio aggiungere anche io una considerazione su questo punto, al di là di quello che racconta la storia, di quello che dice l'Albo d'Oro, per usare un po' una metafora sportiva, l'Italia dal mio punto di vista non può assolutamente considerarsi una vincitrice della Seconda Guerra Mondiale. Usciamo con più di 300.000 morti solo tra le forze armate, una confusione politica enorme, un'economia distrutta, una società provata e stremata dalla stessa guerra, una forte dipendenza dagli Stati Uniti e dai futuri paesi della NATO, ed ecco che per questi motivi e per tanti altri ancora non possiamo assolutamente considerarci dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Non so voi come la vediate.
No, ma io penso che questo dubbio ci sia solo in Italia, cioè no, non esiste questo dubbio da nessuna parte del mondo, insomma, noi siamo una delle tre potenze che hanno perso la guerra, la più scalcagnata delle tre, ovviamente, insomma, perché a noi non ci mancò la volontà di far danni, ci mancarono solo i mezzi. Cioè, noi volevamo far danni come i tedeschi, però ci sono mancati i mezzi perché eravamo incapaci nel periodo, nel senso, più che altro era incapace la leadership, quindi, insomma, era arretrato il
Ci mancavano
paese.
anche i mezzi tecnici, eravamo un paese molto arretrato, non avevamo preparato forse la guerra come l'aveva preparata la
Beh,
Germania, in realtà.
certamente, cioè, è un riflesso della potenza economica, no? E di nuovo, il riflesso della potenza economica, chi è che era al potere per 20 anni? E che non ha evidentemente portato l'Italia ad avere la potenza. Perché è interessante come in Italia si pensi sempre al fascismo come un periodo di, come dire, di sviluppo, quando il vero periodo di sviluppo è quello di cui state per parlare. Cioè, l'Italia davvero fa il salto da una potenza scalcagnata, di povera, che è sempre stata dopo l'unità, insomma, fino al 1945, diventa veramente una potenza economica solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, prima della Seconda Guerra Mondiale noi eravamo comunque l'ultima ruota insomma, la Spagna sicuramente un po' più arretrata, insomma, però non eravamo un paese avanzato in Europa fino al 45.
Giunti a questo punto, voglio sottoporti un'ultima domanda, Marco. In che modo l'Italia, secondo te, approccia al dopoguerra e soprattutto in che situazione politica e sociale ci troviamo? Voglio inoltre fornirti una data per introdurre la tua considerazione, 2 giugno 1946, giorno in cui si elegge l'Assemblea Costituente, ma è anche il giorno in cui si tenne il famoso referendum costituzionale in cui gli italiani furono chiamati a scegliere tra la Repubblica o la monarchia. Vinse la Repubblica con il 54,2% dei voti contro il 46% a favore della monarchia. Quindi non esattamente un testa a testa, ma quasi. E questo senza considerare gli eventuali brogli di cui ancora oggi si parla. Ed ecco dunque che ti chiedo anche, Marco, ti aspettavi un risultato del genere o ti aspettavi come me un plebiscito maggiore a favore della Repubblica?
Sì, no, ma in realtà se l'aspettavano anche diciamo, i partiti dell'arco costituzionale, che erano quasi tutti repubblicani, cioè erano tutti repubblicani praticamente, dalla DC fino ai comunisti erano tutti repubblicani in quella campagna, e si aspettavano tutti una forte vittoria della Repubblica. Per il ruolo davvero imbarazzante della monarchia italiana, sia durante il fascismo, sia ancor di più, paradossalmente perfino ancor di più, perché comunque Il Re d'Italia firmò anche le leggi razziste, insomma.
Esatto, tra l'altro solo recentemente ci sono state le scuse da parte di Emanuele Filiberto per l'aver sottoscritto e poi fatto promulgare le leggi razziali del 38 e siamo nel 2021, cioè è assurdo.
Uno potrebbe dire, ma il re non aveva potere. In realtà aveva abbastanza potere ai tempi e poteva, avrebbe potuto mettere i bastoni tra loro, o almeno provarci per mantenere l'onore. Sul dopoguerra, diciamo, la vittoria della Repubblica è stata sicuramente meno grande di quanto ci si aspettava, ma è stata comunque netta e non ci sono prove di brogli. Non ci sono assolutamente, sono una serie di dicerie, ma non c'è uno straccio di prova di brogli. Però è una cosa che non muore mai, questa cosa. Infatti, penso che fra 100 anni ancora si parlerà dei brogli del referendum che non ci sono
Diciamo
stati.
poi anche che è stata la prima vera votazione a suffragio universale per l'Italia, eh? Votarono anche le donne nel 46, un risultato storico.
C'erano la primissima volta le donne, è stata molto sentita e fu, diciamo, questo risultato più equilibrato, comunque 54-46 non è equilibrato, non è 50,5 a 49,5. Però questo risultato un po' più equilibrato fu dovuto al fatto che probabilmente il re fu probabilmente dovuto al fatto che il re abdicò per un re più giovane. È una manovra che, per esempio, ebbe successo nel paese dove io adesso vivo, in Belgio, dove anche lì il re era molto impopolare, il re della Seconda Guerra Mondiale, quando tornò. Vide subito una grande opposizione, quindi abdicò per il figlio e questo risolse la questione reale, si chiama qui in Belgio. Quindi, dopo comunque il passaggio alla Repubblica e l'Assemblea Costituente, per un periodo il governo è condiviso tra i principali partiti, compresi i comunisti e DC, che governano insieme. Questo governo diciamo, i comunisti vengono espulsi da questo governo nel 47, dove abbiamo la prima svolta verso quello che oggi si definisce l'atlanticismo, cioè l'alleanza con gli Stati Uniti. E questo era molto importante in vista del fatto che stavano per arrivare, questo mi fa pensare un po' ai giorni di oggi, stavano per arrivare dei bei pacchi di dollaroni. In un'Europa devastata stava per arrivare il piano Marshall.
Aggiungo soltanto che George Marshall, segretario di Stato degli Stati Uniti, disse pubblicamente che un'eventuale vittoria dei comunisti in Italia avrebbe portato alla sospensione degli aiuti economici destinati al nostro paese. Questo anche un po' per farvi capire il clima politico che si respirava in Italia in quegli anni.
Ma consideriamo inoltre che si stavano gettando le basi per quella che sarebbe stata la guerra fredda, perché già c'era
Esatto.
stato in questi anni il famoso discorso di Churchill alle truppe statunitensi
Sì. Una
con cui appunto si condannava il comunismo.
cortina di ferro sta scendendo
Esatto.
sull'Europa, eccetera. E questo era molto sentito. Quindi si arriva alla seconda votazione molto importante, che è quella dell'aprile del 48, in cui c'è l'elezione che viene vinta in modo deciso, schiacciante dalla DC. Il Partito Socialista e il Partito Comunista erano alleati andarono insieme alleati con un listone per riuscire a prendere il potere. E poco tempo prima era successo che c'era stato un colpo di Stato a Praga e aveva preso il potere il comunismo in Repubblica Ceca, in Repubblica, scusate, la Cecoslovacchia allora. Quindi insomma, era una questione che al tempo era molto sentita. Ora, uno dei vantaggi dell'Italia di aver perso la guerra, ma di non averla persa come la Germania, fu che l'Italia non fu, diciamo, divisa in due, come successe alla Germania. Non è impensabile in casi diversi che magari il Triveneto sarebbe stato occupato dalle truppe sovietiche, insomma, non è una cosa completamente campata per aria. Comunque, la questione è questa, che nel 48 ci fu questa importante svolta verso l'atlanticismo, che è quello che, diciamo, ha segnato la storia del dopoguerra in Italia. L'altra grande decisione, ma poi ovviamente confermata con l'ingresso nella NATO nel 49, l'altra grande decisione sia proprio all'inizio degli anni 50 con l'adesione alla comunità del carbone e dell'acciaio, sicuramente ne parlerete, il primissimo embrione di comunità europea. E su questi due pilastri, atlanticismo ed europeismo, si fonda tutta la storia dell'Italia del dopoguerra, fino ad oggi. Quindi è proprio in questi poco volgere di anni vengono prese queste decisioni che hanno un'importanza rilevantissima. E se posso aggiungere un minimo di qualità, qualitativo, un giudizio a riguardo, a mio avviso quella classe dirigente prese queste decisioni in modo molto avveduto. Sarebbe potuto andare molto peggio, basti pensare all'Inghilterra che rimase fuori dall'Unione Europea, diciamo dalla Comunità Europea, Comunità Economica Europea, e fino al 73 ebbe un dopoguerra drammatico, cioè, ma parliamo di una situazione di povertà reale, ebbero diciamo, i beni contingentati per la popolazione per tantissimi anni, fino, se non sbaglio, al 55. Cioè, quando in Italia la produzione economica aveva già nel 48 aveva raggiunto i livelli del 38, cioè di prima della guerra. Quindi vuol dire che già al 48, 3 anni dopo la fine della guerra, noi eravamo all'antebellum. E ogni anno dopo il 48 l'economia crebbe a livelli davvero boom. Quindi questo vuol dire che già gli anni 40 fanno parte del boom economico. Anche se ovviamente si partiva da un livello basso seguente alla guerra. Quindi quando diciamo sì, la guerra ha distrutto tutto, però la classe dirigente italiana del dopoguerra ha preso una serie di decisioni che hanno posto le basi di decenni e decenni di prosperità per l'Italia e di recupero, perché in base a queste due decisioni, atlanticismo ed europeismo, l'Italia arriverà a fine anni 80 ad aver agganciato completamente l'Europa renana, cioè la Francia, la Germania, come livello di prosperità. Poi da allora siamo decaduti, ma questa è un'altra storia. Però noi, grazie a queste due decisioni, una serie di altre, insomma, comunque ci siamo incamminati su un percorso di sviluppo che l'Italia non aveva mai avuto nella sua storia pre-unitaria, diciamo post-unitaria, scusate. Dopo il 1861 l'Italia aveva sempre rincorso il resto dell'Europa, non era mai riuscita a colmare questo divario. Ci riesce nei primi decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Matteo, avremmo potuto avere introduzione migliore di questa nuova serie di
Ma
podcast?
assolutamente no, Pietro, assolutamente no.
Io sono veramente orgoglioso di aver ospitato, ricordiamo, Marco Cappelli di Storia d'Italia. Seguite il suo podcast e ha anche un canale YouTube. Marco, che dirti? Grazie mille per essere stato con noi, per averci, insomma, introdotto questa serie di podcast di cui siamo orgogliosi.
Bene, bene, mi fa molto piacere. E guardate, se vi volete andare a cercare chi ascolta, io parlo di tutt'altro normalmente. Quindi ho iniziato dai tempi di Costantino, sono adesso Giustiniano, quindi parliamo soprattutto di antichità e diciamo dell'inizio del Medioevo.
Assolutamente, passate su Storia d'Italia e non ve ne pentirete.
Va bene.
Grazie
Ciao,
Marco,
ciao, ciao.
grazie Marco.